ringraziamo il dottor Maurizio Montanari davvero per questa, per la chiarezza dei nostri relatori, che è davvero importante. Insomma, non sarebbe un convegno degno di nota, dato il periodo, se non avessimo anche una rappresentante della Germania. La Germania c'è sempre in questo periodo. Scusami, faccio una battuta, Francesca, però insomma, ci voleva. Posso dire però che sei molto meglio della Merkel. Sei molto bella, quindi bella anche la Merkel, ci mancherebbe, però insomma, noi abbiamo questa bella Mora che ci rappresenta. Scusate, un po' di ironia fa parte di me, scusatemi, non riesco a non essere così, però insomma, i temi sono importanti. Molto impegnativi, poi ho scoperto di soffrire anche di che cosa quando ecco appunto, quindi ho già anche avuto un po' di problemi già nella serata. No, procediamo invece con grandissimo piacere con la dottoressa Francesca Brencio, ricercatrice presso l'università University of Western Sydney in Australia, però ecco il collegamento in soggiorno di ricerca a Friburgo, dico bene?
Sì.
Ho detto bene come pronuncio? Benissimo. È ricercatrice in filosofia e collaboratrice anche con Libera Parola, appunto. Mi devo dire una battuta, però insomma, vieni dalla Germania.
Sì, vengo dal Merkel Rai.
Senti, come si sta in Germania? Questo era fuori programma. Come lo spread, com'è?
Ci vogliono due ore.
Ci vogliono due ore.
In Germania si sta bene.
Si sta bene.
Non c'è crisi. E non si muore di spread.
Ma veramente?
Veramente sì.
Però noi abbiamo il Papa.
Però io sto, in questo momento sto lanciando una provocazione, ovviamente.
Ah, ecco, quindi è una provocazione.
Ovviamente sì. Guai se ci lasciamo incantare dalle maglie delle parole e non usiamo la consapevolezza. Però in Germania non c'è crisi, così come non c'è in Australia. Sydney è una di quelle città il cui tenore di vita e qualità di vita è nelle prime città del mondo.
Infatti dopo so che andrai anche a Sydney. Insomma, sì. Quindi in Italia no, niente, non torno
sì,
in Italia.
Sì, come no, fare le vacanze,
ecco, almeno porta il turismo. Dottoressa, io ovviamente ci siamo conosciute prima ed così è nata un po' di simpatia immediata, quindi mi sono permessa anche un po' di giocare. Dottoressa, qual è il rapporto fra crisi e umanità?
Allora, ovviamente le battute che ho lanciato poc'anzi erano delle provocazioni. Non si sta mai bene in un posto che non è casa propria. Io sono umbra e mi sono trovata a dover andare all'estero per portare avanti il mio mestiere con serietà e con referenza. L'ho fatto perché non potevo non farlo, ma il debito verso la mia terra, cioè l'Italia, che mi ha permesso di vantare una formazione eccellente, di conseguire un curriculum discreto, questo debito che ho con la mia terra non lo posso rendere. Quindi non si sta mai bene in un posto che non è casa propria. E l'Italia è casa mia. Detto questo, io mi ero preparato un bel intervento, una sorta di ringhiera. Poi ho ascoltato degli interventi molto interessanti, che a tratti mi hanno profondamente turbato. Perché la filosofia, e Modena è una città che con la filosofia ha molta dimestichezza, non si riduce a un collage di citazioni, alla produttività dei libri, alla produttività dei congressi, alle cose da mettere nei curricula. La filosofia è una finestra da cui guardare il mondo, cercando di interpretarlo. Perché l'uomo è un essere che interpreta. Secondo appunto quanto ha detto Maurizio, per il nuovo DSM-5 anche io sono una affetta da tricotillomania.
Grazie.
Perché quando sto nervoso, sto pensando, faccio sempre questo verso.
Anche tu però, Maurizio.
C'è anche il disturbo positivo, provocatorio.
Ah, ecco. Hai anche quello.
Sì.
Cosa c'entra la filosofia con la crisi? Io collaboro con Libera Parola da qualche anno, sebbene il mio principale ambito di mestiere sia quello di lavorare nell'accademia e quindi fare lezioni, fare congressi, scrivere libri, produrre sapere. Una cosa che mette angoscia solo a dirla. Cosa c'entra la filosofia con la crisi? La filosofia è una finestra. Io stasera vorrei provare a guardare dalla mia finestra con voi questo fenomeno che è la crisi. La crisi non è un concetto astratto, non è una prosecuzio di numeri, non è la sommatoria delle statistiche. La crisi è un fatto oggettivo, comprovabile, che si basa su fatti di natura economica, sociale, politica, istituzionale e infine culturale. La crisi è, se vogliamo, e per usare definizioni molto vicine a un'area di indagine dell'economia keynesiana, nasce da una caduta di produttività, quindi da una caduta economica. La caduta economica si riverbera sulla vita di ognuno di noi, perché se lo stipendio non mi basta, io non posso pagare la rata del mutuo. Perché se la pensione non mi basta, quando vado a fare la spesa, sto attenta a quello che compro. La crisi si riverbera su chi io sono, sulla mia identità, e mi tocca da vicino. Non è una cosa che vedo solo sul telegiornale e dico: oh, poracci, quelli quanto stanno male. Quando io dalla Germania vedo il telegiornale e parlano dell'Italia, smetto di cenare o di pranzare, sto lì, osservo, ascolto interpretazioni spesso non corrette, che non rendono ragione alla mia terra e al popolo a cui appartengo, soprattutto in un paese come la Germania, sebbene sia il paese che a me permette di mettere il pranzo e la cena sulla tavola. La crisi mi inerisce, mi riguarda. Non riguarda solo quello che ha provato ad ammazzarsi, riguarda in primo luogo me. Perché forse se quello che ha provato ad ammazzarsi, io sapevo che era in crisi perché aveva perso il lavoro, e avessi avuto la cura di dire: come posso aiutarti? Che c'è? Io non ho niente, sono più disperata di te, ma almeno parliamo, ragioniamo, condividiamo tempo, luogo, presenza. Queste cose spesso ai convegni le si dicono in un linguaggio bruttissimo, che è il linguaggio del filosofese, che pochi capiscono. Sono parole che spesso si sentono in luoghi che sono delle benedizioni, che sono i centri di accoglienza, i centri dove l'altro mi si fa innanzi e per me non è uno sconosciuto, è una persona che mi appartiene, che mi inerisce, perché nell'altro io vedo me, la mia umanità, non è solo la filantropia, quella lasciamola altrove. E in tal senso la crisi, appunto perché mi inerisce, mi rende soggetto consapevole e eticamente obbligato a prendermi la mia fetta di responsabilità del mio fare e del mio non fare. Accanto a fattori di natura economica, sempre secondo i paradigmi della moderna economia, la crisi che abbiamo attraversato, e uso il passato prossimo, non a caso, è prodotta anche dal crescente potere dell'oligopolio bancario. Perché la crisi non nasce solo perché non c'è lavoro, chiudono le fabbriche o purtroppo c'è una disgrazia come il terremoto. Io sono umbra, vengo da una terra dove noi i terremoti li conosciamo bene, e in Valnerina ci sono ancora persone che sono nei container, e il terremoto umbro è stato tanti anni fa. E quando un anno fa qua a Modena ho visto venire giù di tutto, il mio pensiero è andato alla mia terra, alla mia gente, a coloro che in un momento hanno visto buttare giù una casa che gli è costata sacrifici, gli è costato il lavoro, gli è costato un mutuo, gli è costata non mandare i figli in vacanza a X perché bisogna mettere da parte i soldi, perché se succede qualcosa almeno la banca non ci blocca, non ci fa. Eppure la crisi è data anche dall'oligopolio bancario, cioè da una crescente monarchia bancaria che viene centralizzata in figure ben precise, appunto per tornare al discorso Germania, dico una parola, BCE. Che cosa fa la banca? Decide cosa, quanto denaro emettere, quale potere commerciale affidare alla moneta. Attraverso tale potere di contabilizzazione del denaro, permettere alla gente di spendere o non spendere. Il problema è che c'è, a mio modo di vedere, che non sono un economista, però sono talmente tanto curiosa che studio come una matta e studio anche molto di economia. Il paradosso, a mio modo di vedere, sta in una specie di dialettica malata che c'è fra accettazione della moneta e valore della moneta, che sono due cose diverse. E su questi fattori le banche non stanno a dare tante informazioni o tanta chiarezza. Perché dico sono due cose diverse? Perché l'accettazione da parte della collettività non è la causa del valore della moneta, ma ne rappresenta l'effetto. Noi accettiamo l'euro non perché vogliamo l'euro, perché crediamo nel valore dell'euro, ma perché ci viene imposto. E la maggioranza dei paesi che condividono la scelta dell'euro viene accettata, ergo traghettata, su un tessuto sociale eterogeneo. Quindi l'euro dalla Spagna fino alla Polonia si prende, se vuoi far parte della comunità europea, che è sempre più un'istituzione a carattere squisitamente economico, istituzionale e sempre meno capace di formare cittadini europei. E ripeto, parlo da straniera che patisce terra altrui il sentirsi dire tu sei italiana. Bene. Abbiamo assistito con l'incipit della crisi, quindi con il crollo finanziario dei mercati americani, alla famosa bolla. Quante volte il telegiornale parlava dello scoppio di una bolla economica? Io ho un bambino piccolo e le prime volte che mio figlio sentiva in televisione, eravamo ancora in Italia, la parola bolla, mi diceva: mamma, ma che fanno le bolle in America? E io dicevo: sì amore, fanno le bolle in America. Che cos'è questa bolla economica? È la costruzione di un denaro virtuale che crea debiti reali. Io mi indebito sulla carta virtualmente per il potere d'acquisto delle azioni, dei titoli bancari, dei titoli di credito, ma nella realtà i miei debiti non sono virtuali, sono reali, concreti, veri. C'ho il conto rosso. Ogni bolla, ho trovato un passaggio in un libro che non è stato scritto da un economista, ma è stato scritto da un filosofo francese morto nel 1980, André Gorges, un allievo di Sartre. Gorges, che da filosofo si è messo a studiare l'economia, in un libro pubblicato nel 1980 scrive: ogni bolla speculativa finisce, prima o poi, per scoppiare e trasformare in debiti gli attivi finanziari senza base reale. L'esplosione di una bolla comporta normalmente dei fallimenti a catena, al limite il crollo del sistema bancario mondiale. Ripeto, parole di un filosofo scritte nel 1980. Crisi come caduta della produttività, crisi come anello di relazione con l'oligopolio bancario, crisi, terzo punto, come variazione dell'ordine economico e del mercato capitalistico. Io non credo che la crisi che abbiamo attraversato sia stata l'unica crisi che il mondo ha conosciuto. Penso alla fine della seconda guerra mondiale, forse di crisi ce n'era un po' più. Era una crisi diversa, aveva volti diversi, si manifestava in maniera diversa, ma sicuramente era una crisi più impegnativa. Perché la città dove attualmente abito io, Friburgo in Brisgovia, era completamente rasa al suolo. Perché la mia Spoleto, la città da cui vengo dopo la seconda guerra mondiale, era per tre quarti distrutta. E anche quella è stata una crisi. Pensiamo alle generazioni più grandi della mia, i nonni, i bisnonni. Hanno attraversato una crisi profonda e l'hanno attraversata con degli strumenti culturali profondamente diversi da quelli che noi oggi possediamo. Perché all'epoca non tutti avevano la possibilità di fare le scuole medie, le superiori, conseguire una laurea, un dottorato di ricerca, uno o due master. Era un'utopia all'epoca parlare di queste cose. Cosa è accaduto subito dopo la ripresa dell'ultimo sessantennio? Che c'è stata un'impennata, una sparata atipica dell'ordine di produttività dei mercati, e uso ancora volontariamente un gergo di natura economica e non filosofica, tale per cui il capitalismo non solo ha tradito la sua speranza, cioè quella di far crescere il singolo e di farlo crescere ed accrescere attraverso quella meraviglia che è il libero mercato, ma il capitalismo attraverso quest'impennata di produttività ha posto al centro non l'uomo, ma la produzione. E quindi da allora, da 60 anni fa ad oggi, noi produciamo in maniera esponenziale, irrazionale, riducendo fino ad assottigliare tutti i lembi di possibile tutela del creato. Produciamo cosa? Prodotto. Prodotto di qualità? Non sempre. La maggior parte degli oggetti prodotti sono di facile usura, si logorano facilmente. Perché? Se il libero mercato si fa la patria della massima crescita professionale dell'individuo, come può questo non trasformarsi in un sinonimo di qualità? Io nel mio lavoro, se non sono brava e se non pedalo e non sto in certi livelli, mi dicono ho fitaz. Perché questo non deve accadere nell'ordine della produttività degli oggetti facilmente consumabili. La penna, per le donne i collant. Non so voi, ma se ne sfilano tantissimi. Come mai? Compri il collant, dopo una settimana, due lavaggi in lavatrice, boom, già si sfila. Il rossetto, la matita, qualsiasi cosa. Parlo di oggetti semplici, cerco di calarvi nella vita di tutti i giorni, non nelle vette del sapere assoluto di Hegel. Bene, a questa esasperata produzione che produce solo per poter produrre oggetti che non sono nemmeno di qualità, si crea un circuito vizioso. Perché più produco e produco cose che sono scadenti, più costringo a consumare. E se io costringo a consumare, io come sistema, induco bisogni. Induco esigenze che non mi appartengono, perché induco bisogni che non fanno parte di chi io autenticamente sono. L'anno scorso, quando ho partecipato agli incontri di Libera Parola, si è trattato un tema molto bello, quello della bellezza e l'omologazione. L'omologazione è il risultato più emblematico e anche sotto la portata di tutti quanti noi di come dobbiamo essere omologati nell'avere i medesimi bisogni e soprattutto i medesimi desideri. Chi studia filosofia, chi ha studiato filosofia, chi ha la passione per la filosofia, chi siede in piazza Modena a sentire professori che vengono a parlare, sa che l'uomo è per natura, i greci dicevano periphysios, un essere desiderante. L'uomo è desiderio, è costitutivamente intessuto di desiderio. Eppure oggi l'uomo non desidera, o meglio, desidera dei surrogati di desiderio. Desidera delle cose che vengono imposte da fuori. È difficile tra amici, colleghi della mia fascia d'età che qualcuno mi dica: sai Francesca, io bene o male sai che desidero comprarmi un pezzo di terra, farmi una casa e cercare di stare tranquillo lì. No, io desidero ambire all'ordinariato, io desidero ambire ad aver pubblicato a 35 anni 15 volumi, io desidero partecipare a quel congresso, io desidero partecipare a questo. Il desiderio è un desiderio del produrre, non è un desiderio dell'essere. E è proprio su queste due paroline che tra poco vorrei spendere qualche parola. Crisi che minerisce come impennata di produttività, crisi prodotta dall'oligopolio bancario, crisi determinata da un'esasperazione della produzione che, per usare le parole del professor Lacan, si inseriscono in un ordine perverso. L'ordine simbolico è diventato perverso. Poco fa io ho sentito dei numeri. A me i numeri non piacciono molto, sotto nessun versante. I numeri sono strumenti per monitorare, descrivere, tenere sott'occhio. Dietro ad ogni numero c'è una persona. C'è una persona che ha perso il lavoro. C'è una persona che si è buttata di sotto. C'è un individuo. Ci potrebbe essere qualcuno che siede qui con noi stasera. Potrei essere anche io stessa che tra qualche tempo decido di aprire la finestra e buttarmi di sotto. E divento un numero. Perché i dati devono essere monitorati. Perché bisogna osservare statisticamente l'incidenza della crisi in proporzione ai suicidi e dividere le aree di suicidi fra le varie regioni, magari avere anche la presunzione di poter decidere per monitorare se chi si è ammazzato aveva studiato oppure non aveva la laurea, se chi si è ammazzato era maschio o femmina, se aveva l'amante o era felicemente coniugato. Fatico personalmente ad adeguarmi ad ogni principio logico che faccia della retorica del numero lo strumento con cui comunicare. Fatico, è un mio limite. A me interessa la persona, chi mi sta davanti, non mi interessa il numero. Quello lo lascio a un dato statistico che da tecnico mi interessa, ma non mi inerisce. Perché chi mi inerisce è il tu, non è il numero. C'è una cosa che ha detto il dottor Torregiani su cui io concordo pienamente. La crisi è passata. E non è un caso che ho usato costantemente il passato prossimo parlando di crisi che abbiamo superato. Ma non perché io sia così ferrata in economia o in dati tecnici, ma perché sono un'appassionata di un fisico tedesco che si chiama Albert Einstein. E Einstein ha scritto una cosa molto bella nei suoi diari. Anche se nel 21 ha ricevuto il premio Nobel per la fisica, si è occupato di tutto, si è occupato di filosofia, di fisica, di religione, di etica. Era un uomo, suppongo, davvero molto colto. Einstein dice: la crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi, perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte, le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso. Chi attribuisce le sue sconfitte, i propri errori alla crisi, tradisce se stesso. La crisi è la miglior occasione che può capitare all'umanità per poter testare se stessa e migliorarsi. Chi si adagia nel parlare di crisi deve creare movimento, perché la crisi è dinamica. E laddove si forniscono interpretazioni statiche della crisi, se ne tradisce il senso. Piccolo inciso. Chi di voi ha fatto studi classici e ha studiato greco antico sa che la parola crisi deriva da un verbo greco, il verbo crino, che significa giudico, conosco, divido, discerno. La parola crisi nella sua etimologia non ha nessuna accezione negativa, né di disagio, né di dolore, né di sconforto. Crisi, critica, derivano tutte da quella matrice di quel verbo. Conosco, quindi giudico. E nell'atto del giudizio l'uomo è chiamato a pensare, non ad assorbire, ma a pensare consapevolmente. Forse questo dovrebbe essere un po' uno degli obiettivi della filosofia. Cercare di far pensare piuttosto che di guardare. Pensare. Prima ho detto che avrei speso due parole su due verbi, fare ed essere. Ne ragionavamo prima di iniziare questo nostro incontro. Io non so se vi è mai capitato che una persona vi abbia chiesto: ma tu cosa fai? E io faccio il commercialista, e io insegno, e io faccio lo psicoterapeuta, e io faccio la casalinga. No, non ti ho chiesto che lavoro fai, ti ho chiesto tu che fai. Siamo talmente abituati, forse a causa anche di un'usura linguistica, di una pigrizia mentale, di un voler avere tutto quanto e subito a portata di mano i concetti, i dati, le cose, a non capire che la parola fare indica tu che fai, non che lavoro svolgi, non di cosa ti occupi, non, come diceva Maurizio, mi avvicino a te e ti chiedo che lavoro fai, ma tu che fai nella vita? Come passi il tuo tempo libero? Ne hai di tempo libero? O il tuo tempo libero l'hai dovuto talmente colmare di un fare, per cui tu oggi non hai tempo libero? Da mamma osservo molto il fenomeno delle altre mamme che riempiono il tempo libero dei figli e devono fare chitarre, devono fare pianoforte, devono fare calcio, devono fare tennis, devono fare catechismo, devono fare... Ma questi figli il tempo libero ce l'hanno? Il tempo è diventato pieno. Di cosa? Di un fare. Ma non è tempo per loro, per stare con chi vogliono stare, per giocare. Fare non vuol dire produrre. Fare non vuol dire esercitare una professione. Fare vuol dire agire. C'è una filosofa tedesca che io consiglio a tutti di leggere perché scrive in maniera chiarissima. Si chiama Hannah Arendt, filosofa ebrea, fuggita negli Stati Uniti subito dopo l'increscioso e dolente episodio delle leggi razziali. Vi invito sempre a usare prudenza nelle mie parole, nell'ascoltare, perché mi piace molto essere provocatrice ironica, perché bisogna insegnare a pensare e non ad assorbire passivamente ciò che io sto dicendo ora. L'Arendt fugge in America, aveva poco più di 25 anni, una brillante laurea in filosofia, un dottorato di ricerca in filosofia, e all'epoca conseguire i dottorati di ricerca non era come oggi. È andata negli Stati Uniti, il primo mestiere che si è messo a fare senza parlare una parola di inglese era lavare le scale. Hannah Arendt è una delle personalità del mondo culturale e filosofico più emblematiche e significative per questo nostro millennio. Hannah Arendt, tra le tante cose che ha scritto un libro molto bello e anche molto semplice. Si chiama Vita attiva, la condizione umana. In questo libricino di 170 pagine, lei dice: io con questo libro voglio fare una proposta. Pensiamo a ciò che facciamo. Che non vuol dire pensiamo a quanti soldi portiamo a casa, a che mestiere svolgiamo, a come ci inseriamo nell'ordine della società americana. pensiamo a ciò che facciamo, cioè al nostro agire. E lei in questo libro dice una frase che merita di essere pensata con attenzione. Lei dice: il fatto che l'uomo sia capace d'azione, ripeto, fare uguale essere capace d'azione. Il fatto che l'uomo sia capace d'azione significa che da lui ci si può attendere l'inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile. Con la parola e con l'agire ci inseriamo nel mondo, e questo inserimento è come una seconda nascita in cui confermiamo e ci sovarchiamo la nuda realtà della nostra appartenenza al mondo. Ciò che salva il mondo, il miracolo del mondo, è il fatto che con l'azione l'uomo nasca. Tradotto: quando io faccio, agisco, pongo in essere un'azione che può essere ripresa, smentita, lasciata cadere, ma in ogni caso do una chance, lascio aperta la possibilità. La possibilità è il margine del riscatto, la possibilità è la sorella della speranza. In tutti questi ultimi anni in cui si è sentito tanto parlare di crisi, non ho mai osservato volti più assetati di speranza di quelli che trasmettevano i telegiornali. E non c'erano parole di speranza, c'erano parole di sondaggi, c'erano parole di calo di PIL. Non c'era una parola che inerisse alla possibilità del cambiamento. Quando il dottor Torregiani e il dottor Ori hanno parlato di un momento epocale della nostra società a cui dobbiamo dare un nome nuovo, nella mia testa, abituata a ragionare in filosofia, mi sono tornate in mente le parole di Aristotele. Aristotele era stato il maestro di Alessandro Magno, l'ha vissuto tanti millenni fa. E Aristotele, in un libro chiamato La politica, molto bello, afferma: ogni comunità va soggetta al divenire, ogni comunità va soggetta alla crisi, nella misura in cui ogni comunità non sa trasformare se stessa verso il bene della polis, della città, quella comunità è destinata a sopperire, è destinata a morire, perché la dynamis, il dinamismo, è il moto proprio della crisi. Concludo. Sempre a causa forse di un'usura linguistica, noi spesso, adopero un plurale perché pure io ho fatto questo errore in passato, adoperavo la parola utopia con un'accezione negativa. Cioè, l'utopia è una cosa che non si realizza. L'utopista è quello che vive nel paese delle nuvole. L'utopista è colui che pensa che domani, quando ci sveglieremo dopo questo bellissimo congresso, saremo tutti prodighi ad aiutare gli altri e ognuno non penserà ai propri crucci. Quello è un utopista, si dice nel linguaggio ordinario. In filosofia la parola utopia, e io l'ho scoperto da poco, ha un significato stupendo. Significa sfiorare l'impossibile. L'utopista non è quello che si accontenta dei sogni, è quello che scava nella realtà per tirare fuori l'impossibile. È quello che non fa della speranza una parola vana, invitando l'altro a sedere perché dal cielo le istituzioni provvederanno a risarcire la crisi. No, è colui che sa traghettare alla speranza un senso operativo del fare, ripeto, che non è produrre. Chiudo questa mia piccola riflessione leggendo due righe di un filosofo tedesco di nome Ernest Bloch. Bloch dice: l'utopia non è fuga nell'irreale, è scavo per la messa in luce delle possibilità oggettive insite nel reale, e lotta per la loro realizzazione. Sì, è vero, noi siamo fuori dalla crisi. Adesso occorre inventare una nuova utopia attraverso la quale spostare tutto l'asse del nostro fare. Grazie.